Allora, l'episodio è quello della trasfigurazione, giusto? Quindi, Marco, devo rileggere?
Sì, va?
Però non ce l'ho qua, non ce l'ho qui. Non ce l'ho qua, però. Allora, no. Marco 9, 2-8. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle più bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbi, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva, infatti, che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Allora, forse perché questo brano l'ho letto un sacco di volte, ho fatto una fatica incredibile a entrare. Vabbè. Per cui leggo solo la parte del colloquio, diciamo. Gesù, faccio fatica a pensare che questo evento riguardi ancora me oggi. La luce per illuminare il buio di certi momenti della vita, condizionata dalla fragilità e dall'umana fragilità di chi mi sta attorno, non è data sempre. Ma sempre ti posso ascoltare. Donami un cuore capace di ascolto.
Allora, io qui direi, a parte d'entrare, ma è come se c'è una dicotomia fra luce e ascolto. Ed è come se l'ascolto fosse cieco, cioè se non c'è luce, ascolto al buio. No? Potrebbe essere che l'ascolto al buio va benissimo. E quindi il nuovo passaggio, insomma, il nuovo passaggio è chiedere di nuovo in colloquio a Gesù se non sia che va bene così, cioè, o chiedi la luce, cioè, però come per chiedere la luce di stare in questa condizione di buio, no? Di accoglierla senza che sia una minorazione, che sia vissuta per forza come una minorazione. Perché un altro dice: ma come ascolti Gesù e ti lamenti? Questo, no? Cioè, approfondire l'ascolto, no? Quindi la grazia di approfondire un ascolto attraverso il quale la luce arriverà. Ma non piangere perché l'ascolto non basta, capito? Cioè c'è non so, ci sono delle persone non vedenti che hanno una ricchezza d'animo anche se non vedono mai la luce, non sanno mai che cosa sia, insomma. E che ti direbbero, anzi, che discriminazione. Io ho sentito, no? Mi dire: ecco, adesso è tutta una società di immagini. E noi che abbiamo invece l'uso della parola, l'uso dell'udito, l'uso, veniamo emarginati, ma non sapete che cosa vi perdete, no? Allora chiederti piuttosto, in questi doni che hai, che cosa ti sta sfuggendo e qual è il filo da seguire, più che rimpiangere una luce che non vedresti.
Chiedo la grazia di imparare a pregare come tu preghi, anche solo un poco, di sapermi rivolgere a te come a un amico, di avere un po' di confidenza, così da parlarti di cose anche se tu già le sai. Sono Giacomo e oggi sono preoccupato, spaventato, non so proprio dire come mi sento. Forse anche un po' imbarazzato per la figura che abbiamo fatto io, Pietro e Giacomo, quando di fronte al viso splendente di Gesù, Pietro era talmente impressionato da voler fare qualcosa di pratico per tornare alla realtà. E allora ha detto a Gesù: facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Avrei voluto sotterrarmi, ma è possibile che non riusciamo a seguirlo nelle sue manifestazioni? Lui ci ha portato qui sul monte, in disparte, noi soli con lui. L'abbiamo visto trasformarsi per l'intensità della sua preghiera e siamo rimasti attoniti. Gesù, sono ancora così io, nonostante tutti i processi, tutti i passaggi, sono ancora lì che vedo la tua luce, ma sono bloccata, incapace di muovere un passo spontaneo e fiducioso.
Mi viene a dire, una persona che riconosce di essere bloccata non è più bloccata. E chiedere un'intimità in preghiera e poi riuscire a vedere tutte queste cose vuol dire che l'intimità in preghiera c'è già. E poter dire a Gesù: volevo sotterrarmi, nella parte di Giacomo, dalla vergogna per quella figura che abbiamo fatto, vuol dire sentire e aver già superato quella posizione, no? Forse c'è fra l'essere bloccata e l'essere chiamata a essere paziente, no? C'è un movimento in cui uno riferisce a se stesso un limite. Che però è come si chiede di poter fare degli sforzi, ma se la situazione fosse invece che devi stare in ascolto e che ti viene chiesto di aspettare, in questa lì così indagherei un po', no? Cioè tutti noi siamo, cioè scalpiteremmo in verità, no? E invece ci troviamo a dover aspettare. Insomma, la pazienza è un dono e i tempi della pazienza non sono quelli che noi possiamo decidere, cioè se no non sarebbe pazienza, no? Per cui forse in una nuova richiesta di grazia e eventualmente in un nuovo, non so se le scritture della Pasqua siano esattamente adatte per questo, perché c'è un carico di sofferenza ben diverso da un cammino ordinario, no? Cioè siamo in un cammino straordinario, quindi forse non è proprio il momento di esplorare un tempo di pazienza, se non il patire nel dolore. Però come domanda di fondo, proprio chiederla così, cioè devo essere paziente perché le circostanze tu vuoi che io aspetti, no? O mi devo sbloccare?
amico, questo testo è bellissimo e misterioso. Allude a uno stato di esistenza altro rispetto alle nostre condizioni. Ti chiedo la grazia di accompagnarmi lungo un sentiero che porti a trasfigurare la mia vita. Io sono Giacomo e ho vissuto questa esperienza tremenda con Giovanni e Pietro in totale unità. Gesù non mi ha parlato, ma la sua presenza era tangibile. È stata una sensazione di pienezza e di speranza. Gesù è insieme, presente e futuro. Posso sperare in una progressiva cosciente trasformazione di me stesso in relazione a tutti gli esseri che camminano verso un orizzonte trasfigurato.
Farei un quadro, cioè userei questa immagine del camminare, che c'è comunità, ci sei tu, no? Quindi c'è un desiderio per te che è santo, non è egocentrico, perché Giacomo era in unione con Pietro e Giovanni, quindi non era centrato su di sé, no? Trasfigurare la tua vita è come aprire la tua vita in un orizzonte più ampio che include anche gli altri, non è narcisismo, illuminazione per sé, insomma. E c'è questa idea di direzione verso il futuro. Allora esprimerlo, no? Questo chiama camminare verso un orizzonte trasfigurato. Si direi, bene, la prossima volta ci porti, ce lo ricordi poi che il tema era questo, che magari ce ne siamo dimenticati, ma ci porti un'immagine, un disegno, un collage, un quadro. Così, no? E ci dici, ci apri questa stessa immagine con altre, con delle immagini,
Signore Gesù, ti chiedo la grazia di poterti comprendere un po' di più. E soprattutto ti chiedo la grazia di un poco in più di fede. So che ci sei, so che sei vivo, ma temo e dubito allo stesso tempo. Eccoti, mi prendi per mano, deciso, e mi porti, ci porti con te. Dove andiamo? Tu non parli. Io sento di fidarmi, ma comunque chiedo, voglio sapere. La strada è lunga, faticosa, in salita, ma noi ti seguiamo. Arrivati in alto, ti allontani un po', ti illumini in un modo incredibile, ed è come se diventassi uno solo con il Padre. E parli con Elia e con Mosè. Vedo tutto e non posso fare altro che inginocchiarmi. Sono stupito ed impaurito. Tutto è così più grande di me. Pietro dice di fare delle tende, ma in realtà io non so se voglio restare o voglio andare. So solo che vorrei che tu mi parlassi, ma ora sei tutto per Dio, e Dio stesso dice di ascoltarti. Ma quando? Aiutami a comprendere, Gesù, qual è la distanza con te. Lo sai, sono fatta così, ho bisogno di capire. Ho un problema di distanze, ma credo tu mi possa aiutare. Non mi parli, ma ti osservo, e già questo mi aiuta. Vedo che sei in comunione con gli altri, ma spesso ti allontani anche, ti isoli. È proprio speciale questo tuo rapporto con Dio. Ed io dove mi pongo? Aiutami, ti prego, a confidare che pur non sapendo quando, tu mi risponderai.
Io qui vedo una bambina che sta assistendo a una cosa strabiliante e che magari vede, non so, papà o la mamma in un momento proprio radioso e che si mette lì e fa un capriccetto dicendo: ma come, non mi guardi a me?
È tremendo.
A me non mi guardi? Ma non vedi che ci sono anch'io? Avendo una mamma, un papà, una sorella maggiore che invece la coccolano allo strafinire, capito? Però è lei che in quel momento lì deve esserci. Non so dirti molto di più, capito? E allora comincia a dire: eh sì, perché allora c'è un problema di distanza, però tu ami padre più di quello che ami me. E allora quando ami il padre non c'è posto, qui l'hai detto tu, esclusa dal rapporto con Dio, l'hai detto tu, insomma, se no l'ho trascritto.
Sì, no, non è questo essere un problema di distanze, non è, cioè, non è con le persone, non è con
trascuri,
non è con Dio, cioè,
non è con te,
no, però guardare, no, non so, insomma, certo che c'è il problema della, no? La distanza, se con le persone, se con Dio, se cosa ti vuole chiedere, che cosa ti vuole dire. Però nel momento della trasfigurazione questa a me è stata l'immagine che mi ha dato, cioè dalle tue parole lette come le hai lette tu, c'è questa bambina o questo discepolo che non riesce a, in un certo senso rispetto al racconto di Sergio, in cui vuole essere preso dentro, vuole essere trascinato dentro, vuole la sua piccola parte di piccola trasfigurazione per poter entrare in quel grande movimento, tu a questo invito invece metti l'accento sull'esclusione, no? Ecco, questo era un po' il senso. E chiederei a Gesù di farti luce su questo, di scaldare, di rassicurare. No, adesso pigliamo un po' in giro, ma insomma, di trovare gli strumenti per farti sentire che questo ascolto c'è pieno e anzi è un invito e non una distanza. Se poi, perché tutt'altra cosa è la distanza con le persone, è un genere di solitudine completamente diverso. Potrebbe avere una radice completamente diversa, potrebbe essere che sei così sensibile che le persone non sopportano, la maggior parte delle persone non sopporta questa chimica, capito? È come un profumo a cui è un profumo, potrebbe essere anche, no? Non so se sia il caso tuo, ma potrebbe essere un profumo di purezza e di innocenza e di innocenza che al più delle persone, al quale il più delle persone sono allergiche, capito? E quindi tu ti trovi a non sapere perché tutti ti tengono a distanza, in realtà sei tenuto a distanza precisamente come Gesù quando viene tenuto a distanza perché è troppo buono, no? Ma è una è completamente diversa. Allora solo Gesù ti può dire se c'è, come dire, un capriccio di bambina che vuole attenzione nonostante quello sia, non sia un momento in cui chiedere attenzione, o se invece c'è una simiglianza a Gesù che viene rifiutato proprio perché è troppo innocente.
Commento anche stasera.
Che io possa continuare a cercarti e a parlare con te. Ti seguiamo, io, Pietro e Giovanni, tu davanti a noi, soli sul monte. Tira vento. Io chiudo la fila. Dopo un paio d'ore di cammino arriviamo sul monte. Tu in ginocchio preghi. Ti vedo così lucente che non mi pare vero. A un certo punto ho l'impressione di vedere te, Mosè e Elia in cerchio a parlare. Noi tre dietro a semicerchio. Pietro, il solito, vuole sempre dire qualcosa. E anche stavolta lo fa e dice la cosa sbagliata. Dice di fare tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Ecco, ora ho davvero paura. Scende su di noi un nuvolone e mi sembra, o accade realmente, di sentire la voce di Dio. Ma solo i profeti sentono Dio. Io non sono un profeta. Dio dice di ascoltarti. Tu sei figlio suo, l'amato. Sono terrorizzato. Ma improvvisamente la nube scompare e scompaiono anche Mosè e Elia. E tu ti giri verso noi tre, che ti guardiamo attoniti. Torno a respirare. Il tuo sguardo pieno d'amore mi fa dimenticare lo spavento. Si posa su di me per un soffio e mi solleva da ogni paura. Solo un soffio. Grazie, Gesù, perché solo un istante, così breve, del tuo sguardo d'amore scioglie ogni dubbio e ogni paura, mi scalda e mi solleva, mi avvolge e mi ripara. Chissà quando sarò pronta a sostare nel tuo sguardo. Aiutami a lasciarmi amare da te.
Qui vedo due livelli. Uno è l'umiltà di poter sostare nello sguardo e un altro è l'espressione di un desiderio profondo, cioè il terrore, cioè come se tu avessi costruito delle visioni e tutto è avvenuto come in visione, nella sospensione se era vero, se lo immaginavi. No? Quindi questo cerchio, che fra l'altro è interessante perché sono in cerchio e non messi a triangolo come ce li vediamo rappresentati, e l'anfiteatro dei discepoli intorno. Quindi c'è una visione. E poi colleghi questa visionarietà al terrore, che è terrore di essere profeta, è terrore di essere visionaria. Allora chiederei a Gesù se questo dono, che di nuovo come per lei è una situazione simile, capito? Cioè una fragilità che non viene riconosciuta, no? Che si deve nascondere perché sei troppo, cioè non puoi andare avere le visioni. Perché le hai prese tutta la vita ad avere le visioni, no? No? E quindi c'è un terrore associato. E solo Gesù con il suo sguardo potrà dirti, fidati, ma questo è un dono che tu hai. Fallo crescere.
Che parte mi fate fare? Non è che era previsto questo, eh?
Tocca a me. Aiuto. Nel mio faldone. Questa volta lo sforzo che si chiede ai discepoli, che rappresentano un campionario dei buoni credenti, come tutti i loro pregi e difetti, supera le loro forze. Finora hanno seguito ciecamente Gesù sulla fiducia, per i villaggi arretrati e semideserti della Palestina, fra polvere, sudore, schiamazzi e odore di animali. Consumati dal sole e dalla fatica, ora vorrebbero riposarsi un po', e il Maestro, che legge nei loro cuori, concede una pausa di alcuni giorni per ristorarsi e rientrare nelle loro famiglie, dove sono attesi con preoccupazione. Poi il cammino riprende, ma non come si aspettavano loro. Per dei buoni marciatori abituati a camminare a piedi per giornate intere, senza cavalli né carri, per spostarsi da una località all'altra non sarebbe un grosso problema, ma ora la richiesta del Maestro li lascia interdetti. non sono scalatori, non hanno mai provato a salire quella montagna di 1200 metri, l'impresa sembra impossibile. Ne hanno sentito parlare da qualche eremita incontrata per caso, la più elevata della Galilea, molto ripida e faticosa, senza sentieri visibili e senza punti di ristoro. I discepoli, come sempre fedeli, non hanno l'animo di rifiutare. Dopo un breve consiglio, i tre, Pietro, il più testardo, Giacomo e io, Giovanni, giovane e ansioso di lasciare finalmente quella terra monotona e piatta per andare su, accettiamo. La novità ci eccita, per esperienza sappiamo di non venire mai delusi. Prepariamo in tutta fretta 4 sacche, 3 per noi e una per il maestro, che non accetta favoritismo, vuol portare il peso come noi. Vi cacciamo dentro del cibo, dei mantelli per ripararci dal vento e dal freddo e tanta acqua in piccoli otri di pecora, perché il pericolo più grave da quelle parti con temperature attorno ai 40 gradi e il clima molto secco è di finire presto disidratati. Iniziamo la salita lentamente, posando attentamente un piede dopo l'altro, i calzari ben allacciati, il corpo proteso in avanti sotto lo sforzo di pesanti fardelli. Parliamo pochissimo, solo l'essenziale, perché ogni parola di troppo è uno spreco di fiato e l'attenzione è tutta concentrata sulla strada. Ben presto abbiamo il fiatone, soprattutto Pietro, che non tiene conto dell'età avanzata, ma è un osso duro. Il maestro sta avanti a noi, perché è l'unico a conoscere la strada. Spesso si volge indietro, ci abbraccia con questo sguardo a noi familiari, controlla se deve rallentare il passo o se qualcuno ha bisogno di una breve sosta per bere un sorso e proseguiamo. Davanti a noi ciuffi d'erba secca, sassi, tracce di qualche viandante passato prima, di piccoli roditori. A ogni tornante la pianura di sotto si fa più lontana, le case sono dei puntini neri, si respira una piacevole ebbrezza e il cuore si allarga. Solo Gesù sembra non avvertire la stanchezza, porta il suo peso sulle spalle come se non ci fosse. Sentiamo che è molto più che un salire, è una sensazione sconosciuta. Più ci avviciniamo alla meta, più ci sentiamo leggeri e i nostri visi sono raggianti per la soddisfazione. Solo alla fine, dopo 3 ore di marcia, ci viene voglia di gettare le braccia al cielo in segno di vittoria o di saluto, come fanno i campioni di alpinismo. E capiamo il motivo di tante esultanze. Siamo stati condotti fin quassù per avere il privilegio, unici fra gli uomini di quel tempo, di fare esperienza diretta della divinità di Gesù. Assistiamo a un fenomeno mai visto prima. Egli è accanto a noi, improvvisamente abbandona il suo solito aspetto e appare trasfigurato, con volto raggiante e in vesti bianchissime, mentre discute con vecchi saggi del passato, alla presenza del Padre suo e nostro. Siamo spaventatissimi. Per un attimo pensiamo a un'allucinazione, a un miraggio, magari per la troppa stanchezza o l'aria rarefatta di che respiriamo lassù. La vista ci ha giocato un brutto scherzo, pensiamo. Capiamo che non lo è, quando il maestro riacquista il suo aspetto e ci tranquillizza. Anche noi ci sentiamo avvolti da una strana luce, siamo intramortiti e rapiti da quella visione, e in pochi attimi si schiude davanti a noi un mondo che prima ci era stato solo annunciato. Impariamo la lezione della montagna, per cui le cose più vere si acquistano dopo una dura fatica, e per chi è saldo nella fede tutto è possibile, come dimostrato dai miracoli che abbiamo assistito. L'unica nostra risposta è contemplare quella pace in silenzio, ma quella testa dura di Pietro, con la sua mentalità da vecchio giudeo, doveva rovinarci la scena con la sua proposta strampalata da imprenditore edile? Non ricordava le parole di Gesù dette alla Samaritana, ripetute in diversi modi perché tutti capissero. Viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Siamo un po' scoraggiati, sentiamo che quello che ha detto Pietro avremmo potuto dirlo anche noi. Non abbiamo ancora capito niente della natura di Dio? Ci sentivamo investiti dal dovere sacro di diffondere il messaggio nel mondo, ma ci rendiamo conto che non siamo ancora pronti a trasmetterlo, negli altri a riceverlo. Per cui il Signore ci impone di non parlarne con nessuno. Accidenti, mi dico io, abbiamo sprecato un'altra bella occasione. Meno male che la misericordia di Dio non smette mai di amarci. Colloquio. La trasfigurazione per me non è una visione che possiamo raggiungere all'interno di una cella con lunghe preghiere e digiuni, ma per noi laici è un esercizio quotidiano che consiste nella trasformazione interiore, conformandoci alla volontà del Padre. Quante occasioni spreco essendo così distratto e cieco da non vedere nessuno oltre alla mia persona e a riconoscerti nei fratelli e a non riconoscerti nei fratelli il tuo volto. Fa, Signore, che la preghiera e la meditazione costante siano un viatico sulla via dell'incontro con te. Accettami con tutti i miei limiti e fragilità. Aiutami a riconoscere la tua presenza come mi è capitato alcune volte nel sorriso del crociere a cui ho donato qualcosa da mangiare fuori dal supermercato. o in quel mio zio morto settantenne di malattia sconosciuta, che da ex calciatore professionista dedicava il suo tempo libero ad allenare gratuitamente i ragazzi dell'oratorio e amava i nipotini più dei suoi figli. Nei giorni subito dopo il suo trapasso ho pensato intensamente alla trasfigurazione che può avvenire anche in un uomo. Non riuscivo a staccarmi dal suo viso, un tempo incavato e teso, ora ben disteso e sereno, come non lo era neanche da giovane. Nel suo splendido vestito azzurro dai bottoni dorati che indossavano i giocatori della nazionale. Sono convinto che un angelo fosse accanto al suo fianco. Grazie.
Faccio solo notare una cosa. È bellissimo, eh? E poi così un po' più brevino. Un po' più brevino, hai visto che eravamo tutti ad ascoltarti. Non ci hai persi. Hai notato, lo hai sentito? Beh. Quindi primo dono. Se sei più sintetico, non perdi l'attenzione di chi ti ascolta e che riceve in dono la tua sensibilità. Seconda parte, alla che ti invito di mettere a fuoco, è quindi le parti ormai ci sono per tutti, c'è la richiesta di grazia, l'immaginazione, sentire la scena e il colloquio, ci siamo, come sintesi, tutti i movimenti sono fatti. Un passaggio sul colloquio che è evidente in te, in altri mi sono forse venute, è che tu chiedi, cioè hai il coraggio di chiedere, hai la lucidità di chiedere, hai l'umiltà di chiedere, ma colloquio nella tradizione della spiritualità ignaziana è stare con quella domanda ad aspettare la risposta. Quindi la coincisione, la sinteticità sia del racconto dove l'interlocutore primo, quando non ci sarà più un gruppo, no? L'interlocutore primo è Gesù stesso e quindi in un certo senso non è che racconti, cioè la bellezza è per noi perché ci restituisci un'immagine della fatica della salita, ma nel sogno, diciamo, nella preghiera è un frammento, capito? È un cristallo la puoi sintetizzare mentre comunichi a Gesù di aver capito quella parte lì in tre battute e Gesù di là ti risponde, no? Per cui se passi da una modalità narrativa a una modalità visiva sono tre flash, sono quattro punti di immagine, la fatica di salire, il traguardo di salire, la leggerezza che quando ci si sta arrivando alla meta, se c'è la grazia che ti tira su, non senti più la fatica e sei simile a Gesù perché anche tu sei elevato, l'esplosione di gioia, no? Queste mani che si alzano e poi l'attesa e la visione di una trasfigurazione che riguarda Gesù. Lo sconcerto, perché c'è sempre qualche cretino che rompe il gioco, però fa parte del cammino umano essere in comunità e quindi non puoi, cioè è inverosimile, insomma fa parte del nostro essere qua, che il livello di sensibilità a cui magari siamo arrivati dopo una vita di fatica, quello accanto non lo capisce e ci riporta giù, capito? Tonfa. Entri in dialogo con Gesù, e però ancora ti manca quell'ascolto, cioè costruito questo dialogo per punti successivi in cui tu stesso ti rinforzi nel sentire che ti viene che hai il dono della lucidità, che sai qual è la tua direzione, che sai che cosa stai offrendo. Quando sei arrivato lì, fai la domanda ma non ascolti, non ti fidi che di là c'è chi ti ascolta e che ti risponde. Quindi c'è una solitudine, quello che sento è come
è una solitudine di chi parla e raffina sempre di più il proprio dire, porta sempre più esperienza e sempre più sostanza nel proprio dire, ma con un senso di disperazione perché nessuno mai l'ha ascoltato. E quindi anche questa volta di là non c'è nessuno che ti risponde. Allora, chiedere la grazia, e in questo caso devi tacere, capito? A Gesù, di sorprenderti, quindi anche un po' come se tu fossi un bambino, no? Che stai in guardia perché pensi che la volpe arrivi da quella buca lì, no? Da quella direzione lì, e ti metti a puntare in quella direzione lì. E ti irrigidisci perché deve uscire da quella buca. Ma invece la della volpe arriva da un'altra parte, ti sorprende, ti sbeffeggia un po' e se ne va e corre via e tu ci rimane male. Allora, questo Gesù che ti parla ti sorprende, quindi chiede a te una leggerezza, un'attenzione vivace sorpresa, infantile, no? Ti chiede di liberarti di questo carico di attesa frustrata per poter ascoltare la sua risposta che ti coglie di sorpresa. Quindi tu la domanda l'hai fatta, sai di aver mandato in onda la domanda, ma abbandoni il controllo di dover capire secondo i tuoi tempi quando e come arriverà questa domanda, con un sottofondo di disillusione perché la domanda non arriverà, non troverà risposta, la risposta non arriverà. Invece la grazia è essere aperti alla sorpresa, che magari non è neanche quel mendicante a cui hai dato le 3 lire che già ti ha sorpreso con la sua gratitudine, no? Ti sorprenderà in un modo che tu non hai mai previsto, ma che riconosci che c'è Dio lì. No.
Ma io ho detto tutto il contrario di quello che hanno detto gli altri. Allora, mi è impossibile cercare di immaginare la scena della trasfigurazione di Gesù. Vorrebbe dire per me avere la presunzione di poter vedere la vera natura di Gesù e il volto di Dio. Oh sì, spero, Signore, un giorno di poterti guardare. Quel giorno è ancora lontano, lo so. Per te un giorno possono essere 1000 anni, ma non importa, perché la speranza è infinita.